Torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dovremmo avere qui all'altro capo del telefono il nostro interlocutore di questa puntata. Pronto, ci senti?
Sì, buongiorno, buongiorno.
Perfetto, noi ti sentiamo pure perfettamente. Allora, è con mio enorme piacere che vi presento Alessandro Polidoro, un avvocato che adesso è stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Berlino, si occupa di diritto dell'informatica e di, insomma, in generale di diritto penale. È stato anche un attivista digitale in alcune recenti cause che sono passate davanti al Garante italiano e oggi ci parleremo insieme a lui del nuovo DDL sulla cybersicurezza. Ciao Ale.
Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere di tornare alla vostra trasmissione.
Allora, partiamo un po' dal definire e parlare del DDL cybersicurezza che è stato approvato dal Senato a fine giugno. Diciamo che anche se il nome è abbastanza esplicativo, vorrei iniziare dal chiederti cosa viene trattato da questo disegno di legge.
Sì, beh certo, il disegno di legge, che poi è tutti gli effetti una legge ordinaria a questo punto, l'iter legislativo si è concluso con la pubblicazione a luglio di questa nuova normativa. Una normativa è stata voluta dall'attuale governo, in particolare dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ci sono varie, diciamo, disposizioni che in generale puntano al rafforzamento della cosiddetta cybersicurezza nazionale e c'è particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati informatici, in sostanza. Quindi si parla per esempio di queste nuove procedure per la resilienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e anche del settore finanziario. Per esempio è istituito questo obbligo di segnalare tempestivamente gli incidenti di cybersecurity all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un po' similmente a quello che succede quando ci sono dei data breach, no? Che devono essere segnalati al garante della privacy. Si parla di nuovi standard per i contratti pubblici legati alla cybersicurezza, perché come sappiamo in più occasioni il cosiddetto perimetro di sicurezza cibernetica nazionale è stato dimostrato, diciamo, claudicante e sono dunque stati introdotti dei nuovi standard affinché i nuovi contratti pubblici per lo sviluppo di infrastrutture di cyber security.
Sì, anche, scusa, ti interrompo, anche le recenti notizie, la cronaca più recente ci ha dimostrato che in effetti lo stato di salute interi ministeri, addirittura della Guardia di Finanza, non sta messo così bene sul lato informatico, diciamo.
Diciamo che c'è ancora tanto da fare, questo è sicuramente un tentativo del governo di segnalare un'attenzione, poi insomma ci sono vari modi di apprezzare questo specifico tentativo nel contesto generale delle misure che potevano essere implementate. Sicuramente è interessante vedere come questa nuova legge rafforza anche la collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo e la Banca Italia, l'interazione tra questi enti e il nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si parla proprio di strutture dedicate alla cybersicurezza, dove proprio le pubbliche amministrazioni dovranno istituire un referente unico che interfaccia in realtà con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e viene anche introdotto nuove norme riguardo l'accesso alle banche dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Se qualcuno di voi ha seguito altre vicende di cronaca giudiziaria, sono note, appunto, ci sono stati vari casi di usi e abusi di queste banche dati che sono in dotazione alle pubbliche amministrazioni da parte dei dipendenti stessi. Ci sono molte sentenze di Cassazione in merito all'accesso abusivo al sistema informatico, diciamo, posto in essere dal pubblico ufficiale. E poi in generale, che forse è la parte che ha fatto drizzare le antenne a tutti di più, è questo tema dell'inasprimento delle pene per alcuni dei più diciamo famosi reati informatici e l'introduzione di alcune altre fattispecie di reato, sempre appunto da annoverare nell'alveo dei reati informatici propri, cioè ossia i reati che si possono fare solo attraverso strumenti informatici.
Certo, visto che l'abbiamo nominata di sfuggita prima, vorrei chiederti se ci puoi presentare un po' meglio quella che è la CN, questa nuova figura dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Certo, sì, no, è assolutamente importante chiarire questo, perché poi la figura di punta per l'applicazione della normativa che abbiamo appena descritto. L'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale è stata istituita relativamente di recente, nel 2021, c'era il governo Draghi, se ci ricordiamo, nell'estate del 2021 ci fu un decreto legge varato a giugno e poi approvato con la legge, con legge ordinaria ad agosto, in cui viene istituita l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ha varie funzioni nel corso, diciamo, dalla sua istituzione ad oggi ci sono stati alcuni passaggi, chiamiamoli formali o comunque necessari, preparatori alla sua operatività. In particolare le aree in cui opera sono ovviamente quella di esercitare le funzioni di autorità nazionale in materia di cyber security, si affianca dunque alla preesistente Agenzia per l'Italia Digitale, che pure era
grande memoria, che salutiamo, cogliamo l'occasione per salutare, che tanto ci ha dato da dire in questa trasmissione, ci ha permesso di andare avanti per molti mesi, quasi anni.
Sì, probabilmente avremmo dovuto chiudere baracca se non era per loro.
Vabbè, no, ci sono, per fortuna, le notizie, diciamo, di diritto dell'informatica in Italia non mancano, nel bene o nel male. Sviluppare diciamo le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, quello che viene riportato su alcuni testi del sito stesso dell'agenzia, è un po' quest'altra funzione, diciamo, un po' ampia, varia e variegata, che ci fa capire che sicuramente il tema è che quando ci sono incidenti in sicurezza informatica è qui che l'agenzia deve intervenire, cercando di prevenire, monitorare e ove nulla più possibile, almeno mitigare questo tipo di incidenti. E poi ovviamente dovrebbe in generale aumentare lo standard sia delle infrastrutture della sicurezza, cioè quindi proprio la sicurezza dei sistemi informatici in dotazione dello Stato, e contemporaneamente contribuire allo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche, scientifiche nel paese. Quindi si parla proprio di questo tema della forza lavoro che si deve informatizzare sempre più e diventare sempre più capace da un punto di vista di cybersicurezza. Non a caso, infatti, questa forse è l'ultima cosa che si può dire di questa agenzia, è diventato l'interlocutore unico nazionale diciamo tra i soggetti pubblici e privati quando si tratta del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico che stavamo menzionando anche prima, facendo riferimento quasi direttamente anche al governo, perché immaginate che, anzi considerate che il direttore generale dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale è anche il segretario del Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, quindi ha un canale di comunicazione diretto con la Presidenza del Consiglio e ha funzioni di consulenza, di proposta e di vigilanza in materia di politica di cybersicurezza, quindi può anche promuovere e consultare il governo, promuovere norme e linee guida e diciamo offrire consulenza al governo su questi temi.
Su questi temi, certo. Infatti, giusto per aggiungere una postilla, se diciamo che giusto per farci capire a chi è all'ascolto, come perimetro di sicurezza nazionale cibernetica si intendono tutte quelle proprietà, quelle infrastrutture che sono considerate critiche, come per esempio reti telefoniche, reti elettriche, sistemi industriali delle cosiddette industrie essenziali, eccetera, eccetera.
Sì, le industrie, diciamo, settore strategico, non dimentichiamoci che in Italia noi abbiamo una delle più importanti società al mondo anche in materia, diciamo, produzione di strumenti per la difesa.
Certo, anzi probabilmente che ci sia, come dire, un doppio passaggio fra ex elementi di Leonardo e dipendenti di ACN non è così improbabile. Fra l'altro, se non ricordo male, l'attuale direttore di ACN aveva fatto carriera nei Vigili del Fuoco ed è stato diciamo introdotto come dipendente, come anzi sarebbe meglio dire come amministratore pubblico dallo stesso Ministero degli Interni. Tornando però al DDL cybersicurezza e in particolare a quello che menzionavamo prima, quindi ai nuovi reati informatici che vengono introdotti, Possiamo giusto così un attimo parlare di quali sono questi nuovi reati che vengono introdotti?
Sì, certo. Dunque, contemporaneamente con questo, questa nuova norma sono stati introdotti nuove fattispecie di reato e significativamente inasprite le pene per altri reati già esistenti. Per quanto riguarda questi nuovi reati, mi permetto di dirlo con un certo tono, perché ogni volta che viene introdotto un nuovo reato, parlo anche da avvocato penalista, ci si chiede sempre se si punta a questa ipertrofia del codice penale, questo volere introdurre nuovi reati laddove magari il codice penale era già in grado di sanzionare certe condotte, e magari è solo un gesto politico per dire adesso ci occuperemo più approfonditamente di questo. E lo dico perché, per esempio, andiamo a vedere, viene introdotto questo comma 2 ter all'articolo 640 del codice penale, che per chi non conoscesse, non ricordasse gli articoli a memoria, è quello che prevede la fattispecie di truffa. E con il comma 2 ter si parla esplicitamente della truffa online, che è un fenomeno noto, che avviene da possiamo dire, a questo punto vuol dire, ai decenni, e che seppur con difficoltà veniva già perseguito nelle sedi di giustizia. Qui in questo caso quello che viene detto nella fattispecie è che se il fatto della truffa è commesso a distanza attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare l'identificazione dell'attore, del soggetto che poi deve essere questa condotta, la pena è da 1 a 5 anni, eccetera eccetera. Quindi immaginiamoci magari tutti quei casi della famose truffe online dove uno si finge qualcun altro, magari si fingono dell'assistenza clienti, oppure nell'ultimo paio d'anni, in particolare con l'AI, si è sentito tantissimo di queste false telefonate dove una persona chiama qualcun altro fingendosi un parente, magari un figlio, una figlia, e camuffando la propria voce, dice: ho bisogno di aiuto, mandami immediatamente dei soldi a questo conto, sono in difficoltà. E alcuni parenti meno attenti possono, oppure semplicemente sensibili a questo tipo di sollecitazioni, impulsivamente tende poi ad accettare la richiesta di denaro o quel che sia.
Certo.
E questa è una. E poi c'è l'altro. Salta un po' all'occhio è quella che viene chiamata estorsione cibernetica, che in altre parole sarebbe il ransomware, se vogliamo utilizzare questa parola inglese, dall'articolo 629, che è l'articolo del codice penale che prevedeva già il fenomeno di estorsione. Si aggiunge questo comma 3 in cui si dice che nel momento in cui vengono poste in essere alcune famose, un elenco di preesistenti reati informatici, tra cui l'accesso abusivo al sistema informatico, per esempio, si dice: se questo tipo di condotte vengono fatte con la minaccia di compierle, oppure ponendole in essere fino in fondo, costringendo taluno a fare o non fare qualcosa, quindi questa è la dicitura classica dell'estorsione: io ti forzo a fare o non fare qualcosa sotto minaccia di violenza, ripercussioni, eccetera eccetera. In questo caso si tratta di invadere il tuo sistema informatico, o avendolo invaso e poi utilizzo questo mio vantaggio ingiusto per ottenere, qui si dice appunto, un ingiusto profitto. Il ransomware è proprio questo, sì. Ti contamino il computer, te lo blocco e poi ti dico: se vuoi ricominciare a utilizzare il tuo computer, la tua banca dati, quel che è, mi devi pagare
un riscatto, certo, da quello la parola.
E la pena in questo caso è da 6 a 12 anni, che stiamo parlando di numeri altissimi,
certo.
numeri parecchio alti. E in un certo senso questo ci fa anche da volano per parlare di inasprimento delle pene, perché in molti casi, per esempio nel caso dell'accesso abusivo al sistema informatico, si è passati da 1 a 5 anni, adesso a 2 a 10 anni. Per la detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature che possono essere usate per fare questo accesso a sistemi informatici, si è passati a una pena dai 2 ai 6 anni quando è commessa dai pubblici ufficiali. Per la detenzione e diffusione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni, conversazioni telefoniche, si è passati a una pena dai 2 ai 6 anni, e così via, l'elenco continua, se possiamo andare avanti, anche per quanto riguarda l'intercettazione stessa, si passa a una pena da 3 a 8 anni in alcuni casi, e addirittura da 4 a 10 anni in altri casi. Con riferimento poi ad alcune fattispecie sono state cambiate delle parole chiave, per esempio uno degli elementi di reato non sarà più il semplice fatto di ottenere un profitto, ma di ottenere un più generico vantaggio, e questo è interessante perché sicuramente ancora una volta è uno strumento per ampliare la forza punitiva e le condotte sanzionabili penalmente da parte dello Stato, ma in altre parole si riconosce come spesso il furto di informazioni, l'intercettazione di conversazioni non venga posto in essere per il mero, chiamiamolo, profitto economico, ma può essere anche un altro tipo di vantaggio, un vantaggio, chiamiamolo, strategico o informativo, no? Ottenere in maniera clandestina un'informazione. E qui mi permetto di dire, dove poi saltano anche un po' fuori dei campanelli d'allarme ancora una volta, perché pensiamo ai whistleblower, che spesso il governo stesso, anche precedenti governi, hanno voluto, diciamo, lodare per il loro impatto sociale in alcune circostanze. Sicuramente nel contesto dell'Unione Europea la figura del whistleblower è una figura tutelata in alcune circostanze. Ci si chiede come sarà applicata e quale sarà l'interpretazione nelle sedi di giustizia di questo concetto di profitto, di vantaggio, sì. Laddove il vantaggio nell'ottenere questa informazione viene sì fatto, ma viene fatto a un fine, chiamiamolo, di bene pubblico, di bene collettivo.
Esatto. Che non è nemmeno riconducibile poi, come dire, allo spionaggio, appunto, come dicevi prima giustamente te, all'ottenimento di informazioni di interesse individuale o di interesse strategico, ma a conoscenza pubblica.
Cioè, parliamoci chiaro, quando ci sono dei whistleblower c'è spesso e volentieri qualcuno che in seconda battuta ne beneficia da un punto di vista individuale. In alcuni casi c'è anche solo l'aspetto, diciamo, non legato all'interesse del bene collettivo, all'interesse della sfera pubblica. Però ci sono pure dei casi in cui, diciamo, se non fosse stato per i whistleblower noi saremmo rimasti a vivere nell'ombra, voglio dire, non devo certo dirvi io i nomi di famosi whistleblower che hanno poi cambiato il mondo e l'hanno cambiato per il meglio, diciamo, portando alla luce nefandezze, spesso anche condotte illecite che venivano poste da figure anche collocate molto in alto. Ma basti pensare banalmente a tutte le persone che magari hanno il coraggio di chiamarsi fuori da dei business model, dei modelli di business, di impresa che sono dannosi o che sono illeciti di per sé, ma che non sono ancora stati scoperti. Insomma, ci sono esempi che grandi e piccoli.
Sì, poi per estendere un po' questo, io ho l'impressione che con questa legge si allarga un po' quella coperta che fino a ieri lasciava un pochino uno spazio di manovra sostanzialmente a chiunque non faceva danni seri, cioè nel senso se non c'è il denaro, se non c'è qualcosa veramente di pesante, dimostrabile immediatamente, sì, magari vai anche a processo, magari commetti anche un reato, però tutto sommato rimani in una zona grigia dove, per carità, andare in tribunale non piace a nessuno, però anche, nel senso, parliamo di pene, di cose dove uno rischia fino a una certa, poi sarebbe bello non dover rischiare comunque, però io penso moltissimo attivismo in generale, ma anche una parte di giornalismo non riconosciuto dagli albi, magari c'è tante cose che avvengono e che vengono scritte su internet che rimangono in questa zona grigia. Alla fine questa legge sembra un po' tentare di prendere tutta questa zona grigia di più o meno agibilità, a seconda di quale sia la propria, diciamo, personale sensibilità, e portarla invece dentro la persecuzione della delinquenza grave. Poi insomma, sono tutte categorie che ci stanno fino a una certa, però insomma, per farci capire.
Ma no, ma certo, è molto corretto quello che dici. Io probabilmente, piuttosto che utilizzare la metafora della coperta, in questo caso utilizzerei proprio la catena delle manette, perché teniamo quasi a lunga proprio questa possibilità di sanzionare con la massima poi sanzione che lo Stato può emanare, quindi la sanzione penale, no, della reclusione in molti casi, sempre più condotte e sempre più fattispecie. Ora prendete questa frase che sto per dire molto a spanne, perché dipende da caso per caso, ma in linea generale, come principio giuridico fai da te, ogni volta che vedete che la pena supera i 4 anni
esatto.
È praticamente impossibile chiederne la sospensione.
Esatto. E soprattutto misure alternative, che comunque è quello su cui poi spesso molta gente si muoveva, cioè dire sì, ok, però se la pena massima è 5, realisticamente massimo 4, va bene, no? Nel senso, se invece la pena massima inizia a essere 8-10 anni è un altro discorso.
Ma invece per voi che avete, voi due che avete letto entrambi diciamo, un po' meglio il testo, mi viene la domanda su, per quanto riguarda la parte di stalking e di una serie di reati che invece in questi anni comunque avevano creato un buco nero giudiziario, anche perché non erano, cioè non c'erano neanche gli strumenti. C'è qualcosa lì dentro?
Sì, forse è la parte più interessante, sinceramente, perché ovviamente si fa presto a dire di, diciamo, lo Stato mostra i muscoli, introduce maggiori pene, nuove fattispecie, c'è tutto questo anche, diciamo, sofisticato concatenamento dei vari articoli che vengono introdotti con quelli preesistenti. E poi, almeno io faccio un'osservazione, diciamo, anche sulla base di quelle che sono le tematiche del mio lavoro, e spesso mi occupo di casi legati alla violenza di genere online, mi sorprende, quasi, diciamo, mi delude notare che il governo non abbia dato la stessa attenzione, non abbia coinvolto in questa ristrutturazione dell'architettura della parte informatica del codice penale reati come recentemente tra virgolette, perché era il 2019, il reato di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, quello che viene comunemente ed erroneamente definito come revenge porn, oppure anche il cyber stalking, come stavamo dicendo, gli atti persecutori, come vengono definiti dal codice penale quando poi avvengono online, diventano cyber stalking, e neanche quelli sembrano essere stati toccati da questa riforma. È quasi una nota scridente, perché lo sappiamo, è alle cronache, la stessa primo ministro Giorgia Meloni è stata coinvolta in un caso di cosiddetto abuso sessuale basato sulle immagini, in inglese image based sexual abuse, quel famoso deepfake, quel falso generato con l'AI dove la si ritrae falsamente in degli atti sessuali di natura esplicita. C'è un caso attualmente in corso dove la Premier Meloni è parte offesa, e quindi dovrebbe essere un tema sul quale ci si sarebbe aspettato non soltanto la grande copertura mediatica che giustamente ha avuto, ma anche poi una conseguente e coerente attenzione sul profilo chiamiamolo legale, giudiziario, giuridico, come preferite. È una delle osservazioni che, diciamo, lascia un po' sorprendere, ma in generale non sorprende e non sorprende, specialmente per gli addetti ai lavori, perché si sa, quando lo Stato aumenta le pene, introduce nuove fattispecie, l'ho detto anche prima, lo fa per mostrare i muscoli, per dare questo senso di forza e in altre parole anche per generare una sorta di effetto deterrente, ma è un'illusione, e questo è noto sia da un punto di vista, chiamiamolo, scientifico e accademico. Si sa che l'inasprimento delle pene, in quanto ai numeri, poi non è che poi ha dato questo effetto deterrente circa la criminalità. Lo voglio spiegare con una battuta: non è che uno prima di fare un reato dice aspetta, fammi andare a vedere sul codice di procedura, sul codice penale quanto rischio, che vediamo se il gioco vale la candela. Non è così, non funziona. E poi più in generale, come scelta di politica criminale, proprio come posizionamento politico, dato lo stato attuale delle carceri in Italia, perdonatemi questa digressione, ma è proprio irresponsabile avere un approccio alla materia penale così giustizialista, diciamo, con questi, che ha sempre questo sottotono, questo retrogusto, buttate la chiave, passateli via. Vi ricordate la retorica della politica? Usava spesso questi termini.
Sì, immagino che poi dopo sia stata anche parte della loro campagna elettorale, ma, che non ho seguito particolarmente, però immagino che si incastri anche bene poi nel discorso appunto della sicurezza, eccetera, eccetera.
Sì, e volevo fare un'osservazione anche proprio in chiusura su questo, in che modo quello di cui stiamo parlando poi è visibile anche nelle modifiche che sono state apportate. Sono anche state introdotte queste nuove misure attenuanti, queste nuove forme attenuanti. In particolare ce n'è una che è interessante, perché si dice praticamente c'è un'attenuante introdotta all'articolo 623 quater del codice penale, che dice chi si adopera per evitare che l'attività praticamente venga, il reato venga portato a ulteriori conseguenze, e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria a raccogliere le prove, a recuperare i proventi del delitto, quindi stiamo parlando di soldi o qualunque altro sia stato il provento, eccetera, può avere uno sconto della pena. E questo è un po' un modo per guardandolo dal di fuori, è come dire: io alzo la posta in gioco in maniera tale che siamo tutti più spaventati adesso di quello che può succedermi se vengo accusato e condannato per aver commesso, o insomma essere stato accusato di aver commesso dei reati informatici, e preso dal panico faccio delle scelte
non sono molto più indotto a collaborare con la giustizia.
No,
poi
ma magari la collaborazione, ovviamente, poi sì, possiamo prenderci del tempo a valutare che valore ha, ma il tema è anche quante volte questa promessa di vantaggio induce le persone a anche dare ricostruzioni strumentali, no? Cioè, le persone possono mentire in diversi contesti, anche quando organizzano la propria difesa.
Certo, sì, la immagino che poi anche sul lato del recupero pecuniario delle somme sottratte ci sia anche, non lo so, poi io l'ho letta in questo senso e magari non è vero, però vedendo anche i recenti casi di cronaca ci sia anche, come dire, una difficoltà da parte dello Stato poi nel ricostruire effettivamente, anche avendo delle prove in mano, chi ha commesso cosa, o nel riuscire a ottenere i proventi, non so, per esempio una truffa con criptovalute. E su questo quindi avere più margine di collaborazione con chi è indagato può essere effettivamente l'unico modo, diciamo, per risolvere un'indagine.
Ma certo, il punto, diciamo, vorrei dire in chiusura, è che poi è quello che si applica in questo caso come in molti altri casi del diritto penale, è che questo tema di prevenire il crimine, riuscire ad avere queste misure deterrenti tramite la paura, la minaccia, l'ostentazione della forza che lo Stato può legittimamente esercitare sui propri cittadini, non è probabilmente la strada giusta, non è probabilmente quello che in una democrazia, in uno Stato progressista e progredito, i cittadini dovrebbero desiderare. Mi capita spesso di dirlo, mi piace ripeterlo in questa occasione: le vere misure per prevenire il crimine sono incentivare la cultura e la pubblica istruzione da un lato, in generale per dare gli strumenti alle persone, diciamo, di inserirsi e far parte in modo funzionale della società e realizzare se stessi, e soprattutto anche poi fornire alle persone, ai cittadini, le risorse, sia che siano meramente economico, anche in senso lato, chiamiamole emotive, di vita, per condurre appunto una vita pacifica, per non doversi trovare a incappare in queste condotte di reato. Perché la Costituzione lo dice, la pena è pensata per un fine rieducativo, non per un fine...
sì, diciamo, certo, per il classico fine punitivo.
Ecco, capito ad Halloween, ma...
Sì, fuori piove, c'è fuori piove, c'è Halloween, parliamo di carcere, di pene, tutto. Infatti, allora a mezzogiorno direi che è anche l'ora di pensare invece al pranzo, non so, nel tuo caso. E, no, questo per dare un po' una chiusura, non so se hai una considerazione finale o qualcosa, se no noi più o meno le domande che volevamo farti le abbiamo estinte.
Grazie molto, è sempre un piacere chiacchierare con voi, un saluto a tutte e tutti in ascolto, alla prossima.
Ciao, è un piacere anche nostro, alla prossima.
Ciao.